Quello che dirò adesso è un po' un'introduzione su tanti argomenti che poi saranno sviluppati, e magari vi dirò in un minuto, saranno sviluppati in uno o due ore. Magari ci sarà anche qualche argomento che poi non sarà sviluppato, ma se qualcuno di voi è interessato può chiederci e noi vedremo di improvvisare qualcosa per ampliare ogni argomento. Allora, cominciamo dalle premesse epidemiologiche. All'inizio del 1900, le malattie infettive parassitarie erano la faccia che decimava la popolazione. Nell'arco del secolo scorso c'è stato questo declino importante, perlomeno come causa di morte, e ovviamente con importanti eccezioni. Vedete delle grosse oscillazioni, queste per esempio sono le malattie ad apparato respiratorio. Nel 1918 vedete che il picco passa da 400 a 1400 decessi ogni 100.000 abitanti, dati grezzi e dati crudi, quindi un italiano su 100 che nel 1918 morì per un'influenza spagnola, come i siciliani, adesso per andare più veloce non lo commentavo, ma tra le cause accidentali c'era questo picco del 1908. Che corrisponde al terremoto di Messina e Reggio Calabria. Quindi c'è stato un importante declino, considerate fra l'altro che qui in mezzo ci sono non solo malattie infettive ma anche malattie degenerative, per esempio tra le malattie respiratorie ci sono tutte le neuropatie cronico-costruttive. Come mai c'è stato questo declino? C'è stato perché alla fine dell'Ottocento i microbiologi hanno cominciato a scoprire gli agenti eziologici delle malattie infettive. Fino ad allora si viveva su un dualismo, su un binomio che era uomo-ambiente, che era descritto da Ippocrate, e quindi questo si chiama Dio dell'Ippocrate, uomo-ambiente. Alla fine dell'Ottocento questa diade diventò una triade, incorporando anche microrganismi, l'agente eziologico, per cui agendo su tutti e tre questi elementi fu possibile ottenere questi risultati. Quindi, per esempio, Robert Koch, nel 1800, non mi ricordo più, 86, o Luigi Pasteur, vaccino antirabico ancora quando non si conoscevano i virus, né si conosceva l'immunità, oppure saltando molto Albert Sabin, e non solo lui, adesso non mi sto a dilungare su questo, ma vari altri, verso la fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, cominciò a lanciare il vaccino tipo remelitico, un campo che, come ricordavo su Gianmarco, anche noi abbiamo lavorato molto. Io nel 60 ho cominciato a interessarmi di queste cose, e verso quell'epoca andavo nelle zone malnomate di Genova a cercarmi scimmie di contrabbando, perché era stata proibita l'importazione per la malattia di Ebola, che aveva, o virus di Marburg, che aveva ucciso dei laboratoristi. Ma poi il successo più grande della medicina preventiva è la vittoria contro il vaiolo. Poi, come dire, a giorno d'oggi non c'è, fra un po' di anni non c'è più il cancro, e più o meno siamo a quei livelli. Nel 78 vi fu l'ultimo caso di trasmissione interumana, e nell'80 l'OMS dichiarò eradicato il vaiolo. Con questo si è creata una vasta zona, area vuota, che è stata riempita, per fortuna solo parzialmente, dalle cosiddette malattie cronico-degenerative. Non è una bella denominazione, non è meno cronico, bello, perché ci sono anche delle malattie infettive che sono croniche. In genere gli inglesi le chiamano non communicable, cioè non infettive, ma non è vero. Neppure questo, per una buona percentuale di malattie cronico-degenerative in realtà sono su base passiva. Vedremo fra poco l'esempio dei tumori. E tra queste, soprattutto tre gruppi di malattie: le malattie cerebrovascolari, le malattie cardiovascolari e i tumori. E tra poco vedremo che dopo alcuni anni i tumori hanno superato come causa di morte in Italia le malattie cardiovascolari. Complessivamente 7 italiani su 10 muoiono per queste malattie. In questo campo le scoperte sono state più recenti e tralasciando alcune notizie di interesse storico sia nel campo delle malattie infettive che di quelle cronico-degenerative, posso ricordare il famoso epidemiologo Dodd, Sir Richard Dodd, che nell'inizio degli anni 50, soprattutto in un lavoro pubblicato nel 54, dimostrò la carcinogenicità del fumo di sigaretta. Peraltro c'erano già lavori anche prima della guerra su questo argomento, e più o meno negli stessi anni, 1953, la scoperta della doppia elica del DNA da parte di Watson e Crick. C'era anche una donna con i tre, anche Rosalind Franklin in realtà partecipò a questi studi, e da allora si cominciò a lavorare sul DNA, quale possibile versante di queste malattie cronico-degenerative e soprattutto dei tumori. Ma fu all'inizio degli anni 70 che venne dimostrato che le sostanze cancerogene sono in grado di danneggiare il DNA. E questo venne dimostrato da Bruce Ames, che è quella a sinistra, il quale dimostrò che appunto i cancerogeni sono mutageni e i mutageni sono cancerogeni, con moltissime eccezioni a questa regola, e soprattutto mise a punto un nuovo test che in 48 ore ci permetteva di prevedere se qualcosa è mutageno oppure no. In questo test, negli stessi anni si studiava anche il metabolismo delle sostanze cancerogene. Si sapeva che la maggior parte delle sostanze cancerogene non lo sono come tale, ma devono essere attivate nelle nostre cellule. Sono soprattutto i coniugi Miller che fecero importanti scoperte in questo campo. Per cui lui nel suo test in vitro riuscì a accoppiare il metabolismo, l'attivazione metabolica e il bersaglio rappresentato da ceppi patetici. Nel mio piccolissimo, in quegli anni, io finora mi ero interessato fino ad allora di influenza, di poliomielite, di epatite virale, cominciai a lavorare in quel campo e ebbi la fortuna, uno dei miei primissimi lavori a quell'epoca, di pubblicare su Nature un articolo in cui dimostravo l'opposto, cioè che sostanze che sono di per sé mutagene possono essere detossificate, quindi la loro potenziale carcinogenicità viene eliminata o viene diminuita, che è la base poi parte almeno per la prevenzione farmacologica e dietetica dei tumori di cui parleremo in seguito. Continuando gli studi sul DNA, nel 2001 si arrivò a decifrare il genoma umano. A distanza di una settimana un consorzio pubblico e uno privato pubblicarono sulle riviste Nature e Science la decifrazione del codice genetico, la decifrazione del genoma umano, che peraltro è molto simile al genoma degli altri animali. Recentemente ho visto che sono il 70% di sovrapposizione con il genoma dei pesci, come il pesce zebra che si usa nel laboratorio, più del 90% con i roditori, quasi il 100% con i primati come gli scimpanzé. E queste somiglianze, analogie a livello di genoma, delle volte si riflettono anche a livello fenotipico, cioè dell'apparenza esterna. Ed ecco qualche esempio. Parlando di cose serie, dal 2001 in poi abbiamo cambiato era, siamo andati nell'era post-genomica, e di cui farò un accenno poi tra poco. Questo è un aggiornamento in cui vedete l'altezza totale delle colonne esprime la mortalità generale per tutte le cause, e la porzione grigia è la porzione che si riferisce al contributo alla frazione attribuibile ai tumori nell'ambito della mortalità generale, che come vedete è in crescendo, almeno apparentemente. E nel 2008 i tumori, come accennavo poco fa, hanno superato con il 8,5% dei morti le malattie cardiovascolari, 27,8% e le cerebrovascolari, almeno per un mettiamo insieme cardiovascolari e cerebrovascolari. Ovviamente voi tutti state pensando al fatto che ci si ammala di più di queste malattie perché viviamo molto più a lungo, e questo è benissimo. All'inizio del secolo scorso la speranza di vita, la nascita degli italiani era di 43 anni, adesso di 82 anni è quasi raddoppiata, e quindi è importante il fatto che ci sia un aumento di incidenza di queste malattie che è di tipo non aritmetico ma logaritmico. Ad esempio, se abbiamo arbitrariamente una a età 30 e aumentiamo di 4 di 10 anni, a 40 sarà 4, a 50 16, a 60 64, a 70 anni 256 e a 80 più di 1000, quindi 1000 volte di più a 80 anni rispetto a 30 anni. Questo l'ho detto, non è vero, non è così matematico, non è così semplice, ma ci si avvicina nel complesso dei tumori. In realtà dipende da tumore a tumore, perché i tumori in realtà sono un arcipelago di malattie diverse. Secondo l'ICD-10, la decima revisione della classificazione internazionale di malattie, ci sono 130 categorie e 720 sottocategorie di tumori diversificati sotto molti aspetti. Per cui, se a questo punto noi teniamo conto dell'invecchiamento della popolazione, e come sarà spiegato meglio subito dopo nella prossima relazione, e estudiamo i dati di mortalità standardizzati per età, anziché quelli crudi, quelli greci, così come ci vengono dalle denunce di morte, vediamo la prima metà della curva è quasi uguale a quella che abbiamo visto poco fa. Da metà secolo in poi c'è una diminuzione persino della mortalità per malattie cronico-degenerative, e non è una diminuzione da poco, è notevole. Per le cerebrovascolari è superiore al 70%, sia nei maschi che nelle femmine, e per le cardiovascolari siamo su un 50-60%. Quello meno noto è che anche per i tumori c'è stata una diminuzione, se si tiene conto dell'invecchiamento della popolazione. Vedete la curva grigia che più o meno dagli anni 90 è in fase di diminuzione. Quindi vuol dire che sono già stati ottenuti dei successi in questo campo, nonostante i grossissimi problemi legati a queste malattie. Abbiamo quindi tre fasi epidemiologiche. La prima, in cui le malattie infettive sono la causa prevalente, non solo prevalente, ma sono veramente la causa che decima le popolazioni. Una seconda fase, che noi abbiamo chiamato in questo lavoro la rivoluzione epidemiologica, in cui vi è un incrocio tra le curve delle malattie infettive in declino e l'ascesa della mortalità per malattie cronico-degenerative, ma c'è già in Italia da qualche decennio una terza fase in cui c'è un declino anche delle malattie cronico-degenerative. Tutto questo ovviamente va a beneficio di una diminuzione della mortalità generale. Questo è successo in Italia e in molti altri paesi in maniera compattata, perché immaginate che questa fase fosse anche nei secoli precedenti, fosse anche nei millenni precedenti. In meno di un secolo ci sono stati tre grosse svolte epidemiologiche.
che c'è un programma di attiva Savoia autoscreening world,
si prevede che il provvedimento ci sarà questa il motivo principale di questo comportamento epidemiologico, cioè un continuo aumento dei tumori dall'inizio del secolo con un declino negli ultimi 70 anni, legato soprattutto all'epidemiologia di due tumori importantissimi: il tumore dello stomaco e il tumore del polmone. Il tumore dello stomaco, come vedete, è un tempo in Italia
cosa devi cliccare,
il tumore principale, quello che uccideva di più le popolazioni. E c'è stato poi un declino, ma non solo da noi, persino in Giappone o nei paesi orientali c'è stato questo declino. Perché ci sia stato questo declino, che resta pur sempre la quarta causa di morte sui tumori, però perché ci sia stata non lo sappiamo bene. Infatti si parla di trionfo non pianificato dalla medicina. C'è qualcosa che non avevamo previsto, evidentemente dei cambiamenti nella dieta, ma soprattutto nella conservazione degli alimenti. Probabilmente è stata l'abbandono di certe pratiche di conservazione degli alimenti, come la fumicatura o la sanatura degli alimenti piuttosto nocivi, sostituiti dalla catena del freddo. Quindi possiamo dire che questi frigoriferi sono quelli che hanno fatto questa svolta epidemiologica. Perché siano aumentati i tumori del polmone, lo sappiamo tutti, ci sono altre curve in cui si vede chiaramente che il consumo di tabacco è seguito con una latenza di 20, 25, 30 anni dall'aumento di tumore del polmone, che è un aumento di tipo epidemico. Non parliamo di epidemia a proposito di malattie croniche degenerative, ma per il cancro del polmone possiamo parlare di epidemia di cancro del polmone. Ma anche qui la storia non è finita, perché vedete che negli ultimi anni o decenni la popolazione maschile si è fatta convincere a dare campagne antifumo e ha cominciato a diminuire la mortalità per cancro del polmone. Lo vediamo molto meglio se esprimiamo i dati di mortalità non cresce, ma standardizzati per tante di questo. Quindi messi insieme, la diminuzione di questi due tumori è stata fondamentale per guidare l'epidemiologia generale dei tumori. Il problema del controllo dei tumori di altre malattie croniche degenerative è la multifattorialità, uno dei problemi. Vi è una serie di fattori di rischio, qui ho messi solo quattro per semplicità, e una serie di malattie cronico-degenerative intrecciate tra di loro. Mentre per le malattie infettive, se noi eliminiamo l'agente etiologico, non c'è più ovviamente la malattia infettiva, quindi se eliminiamo il virus del vaiolo, non c'è più il vaiolo. Nel caso dei tumori e delle altre malattie degenerative, questo non succede, cioè se eliminiamo questo fattore avremo un beneficio su diverse malattie degenerative, ma non riusciremo mai a eradicare nessuna di esse, perché ognuna è a sua volta associata con altri fattori di rischio. Quindi dobbiamo andare alla ricerca dei fattori cancerogeni, dei fattori di rischio cancerogeni. Vi presento una delle valutazioni in letteratura un po' vecchiotta, a 30 anni tra la scuola di Lode Fito, ne sono usciti anche nel 2010, nel 2012, ma questa è quella che mi piace un po' di più, in cui vedete quello che si chiama RAP, rischio attribuibile percentualmente alla popolazione, cioè quali sono le grosse cause o fattori di rischio implicati in cancerogenesi, nel determinismo dei tumori umani. E metterò in cornice alcuni di essi: la dieta, di cui sarà parlato in dettaglio in questo corso, con un 40%, il fumo di tabacco con un 30%, qui siamo già al 70%. Quindi 7 tumori su 10 legati allo stile di vita, quindi a scelte individuali. Molto importanti sono anche le infezioni, tra poco arrivo anche al 17%, un po' più del 15%, la luce, la luce del sole, la luce artificiale che è del 26%, il fattore occupazionale del 3%, forse anche del 4%, e qualcuno ha sorpreso che l'inquinamento è meno. Anche i medici pensano tutti che l'aumento dei tumori sia legato all'inquinamento ambientale, e anche di questo argomento sarà parlato in questo corso. Non sminuisco l'importanza dell'inquinamento, ma l'impatto sulle epidemie dei tumori umani è molto inferiore rispetto a quello della dieta e del fumo di sigaretta. Ora, su questo ricomincio in cornice dei flash. Qualche considerazione su argomenti, la maggior parte dei quali sarà sviluppato molto dopo. Allora, per quanto riguarda la dieta, precisiamo che quel 40% è una stima con dei limiti fiduciari enormi, cioè c'è una grossa variabilità nella stima, ma soprattutto la dieta sì comporta rischi cancerogeni sia per la composizione della dieta, sia per la presenza di sostanze cancerogene negli alimenti, sia perché come sono conservati gli alimenti, come sono preparati, cotti gli alimenti e così via. Ma la dieta è anche ricchissima di sostanze protettive. Quindi la dieta è la principale fonte di sostanze protettive nei confronti dei tumori. Tutto questo nell'arco di questo corso sarà discusso in dettaglio. Il fumo di tabacco invece è a senso unico, quindi quel 30% abbondante è a senso unico e sono il gruppo 1 dello IARC, non so se adesso IARC è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione, il centro dell'OMS di riferimento per i tumori, e una delle attività principali è di preparare delle monografie in cui alla fine, addirittura su votazione, nella giornata finale, per dire come anche a livello scientifico ognuno abbia opinioni diversificate, si può allocare una sostanza in gruppo 1, significa sufficiente evidenza di cancerogenità all'uomo, non potenza cancerosa, evidenza di cancerogenità. 2A probabile e 2B possibile cancerogenità all'uomo, e gruppo 3 significa che non vi è adeguata evidenza di cancerogenità per l'uomo, che è preso tutto al fatto che quello che stiamo valutando effettivamente non è cancerogeno, o potrebbe essere anche che non ci siano abbastanza studi per poterlo dimostrare, o che gli studi che ci sono non hanno portato risultati. Se questo è un gruppo 4 un po' teorico di qualcosa che sicuramente non è cancerogeno per l'uomo. E allora dicevo che sono in gruppo 1 sia il fumo chiamato mainstream, che è quello che è inalato direttamente dal fumatore e che riduce i polmoni in queste condizioni, che qua abbiamo visto una notizia, perché il polmone dei fumatori è così, e anche il fumo ambientale. Il fumo ambientale che deriva, nasceva dal fumo mainstream esalato dal fumatore attivo, e dal fumo sainstream, ora non parlo tanto in dettaglio, che invece esce dalla parte distale della sigaretta. Chi fuma il fumo di tabacco ambientale è il fumatore passivo, ma è chiamato volontario. Lo IARC ha messo in gruppo 1 sia il fumo attivo che il fumo passivo. Il problema è che dico adesso, ma anche di fumo di tabacco parleremo nell'arco di questo corso, il problema grosso è che c'è una grossa variabilità individuale, perché per tutti i tumori, ma io direi per moltissime malattie o per tutte le malattie cronico-degenerative, quello che è importante sono queste interazioni tra geni e ambiente, cioè vi è un substrato genetico che condiziona la variabilità individuale e la suscettibilità individuale, e poi c'è l'influenza dei fattori ambientali. Ovviamente ambientali noi includiamo anche lo stile di vita, non solo l'ambiente fisico. E Uno potrà dire che sono il più importante substrato genetico, oppure gli influssi ambientali, la cosa è controversa, dipende molto anche da malattia a malattia. Ci sono gli studi nei gemelli omozigoti, come questi, che dimostrerebbero che spesso, anche per i tumori, può essere più importante l'influenza ambientale piuttosto che l'assetto genetico. Il problema grosso anche dell'educazione sanitaria, che è così importante in questo campo, è che tutti conoscono il giovane che purtroppo ha avuto questa malattia, magari senza avere mai fumato o apparenti esposizioni, e conoscono invece le persone anziane che hanno fumato e bevuto tutta la vita e che stanno benissimo. In effetti, e questo è per insistere, che è rischio. Parliamo non di causa effetto, ma sappiamo di rischio. Ora non ho tempo, ma si quantifica anche il rischio di un fumatore. Il 16% soltanto dei fumatori sviluppa cancro al polmone, ma il 16% significa 1 su 6, e quindi è veramente una ruletta russa. Mettendo insieme i morti dovuti al fumo al cancro del polmone, a tumori in altre 15 sedi dell'organismo, alle malattie cardiovascolari, alle malattie cronico-ostruttive, mettendo insieme tutti i dati, possiamo calcolare che in Italia il fumo è associato con 80-90 mila morti all'anno, su circa 560-580 mila. Nell'Unione Europea sono 630 mila morti e un po' più di 400 mila negli Stati Uniti. A proposito di malattie infettive, molte infezioni croniche e anche infestazioni croniche, già prevalentemente da virus ma anche da batteri, sono associati con tumori. Anche questo argomento sarà sviluppato in dettaglio. Ora vi ricordo soltanto che la stima che ricorre è che gli agenti infettivi, quando proliferano, le malattie, le infezioni che lo causano, sono associati ben 17% di tutti i tumori, quindi quasi tumore su 5 è su base infettiva, ancora di più nei paesi in via di sviluppo, un tumore su 4, in quei paesi c'è una maggiore endemia di questo tipo di malattie, e o meno un 8% nei paesi sviluppati. Ora, di nuovo, di questo si parlerà, ma ricordo soltanto che, per esempio, per il virus dell'epatite, alla figura che si usa, quelle epatite che cronicizzano, c'è un'associazione dell'85% con i carcinomi cellulari primitivi, che è la grande maggioranza, e queste infezioni sono croniche, sono associate con 4,9% di tutti i tumori umani, i tumori di tutte le sedi, così come gli HPV, i papillomavirus umani, quasi un 4%, quasi il 100% dei tumori della cervice uterina e 5,2% di tutti i tumori umani, e ancora di più l'Helicobacter pylori è associato con 5,5% di tutti i tumori, con la maggior parte dei casi di carcinoma gastrico, un altro tumore che si chiama MAPTE. Quindi ognuno di essi ha un impatto superiore sull'epidemiologia dei tumori umani, superiore a quelle dell'inquinamento ambientale. Quindi è estremamente importante, l'argomento affascinante, mi verrebbe da dire tante cose, mi trattengo perché si parlerà in dettaglio poi di queste cose. Un accenno, forse non se ne parlerà più, ma uno dei tumori che sta aumentando di più in termini di incidenza è il melanoma maligno. Questa è l'incidenza dei maschi nelle femmine, questa invece è la mortalità che è una curva più piatta negli ultimi 15 anni, e i tumori cutanei, in termini non di mortalità ma in termini di incidenza, sono il numero uno nella popolazione maschile e il numero due nella popolazione femminile. Quindi la luce del sole è in effetti pericolosa, ma anche questo sarebbe un lungo discorso. Di questo non ne parleremo, ma se qualcuno di voi è fatto che nel nostro laboratorio abbia dimostrato che non solo la luce del sole, ma anche le fonti artificiali che contengono la raggi ultravioletti sono cancerogene. Noi anche abbiamo messo in gruppo 1 la luce del sole, e non solo per i carcinomi basocellulari e squamocellulari, che è ampiamente noto, ma anche il melanoma maligno, che invece è piuttosto controversa, e recentemente ha messo in gruppo 1 anche altre fonti di raggi ultravioletti come le lampade abbozzanti. Noi abbiamo dimostrato che anche fonti di luce usate normalmente per l'illuminazione di ambienti confinati, soprattutto per le studiate anche altre, ma soprattutto le lampade alogene che sono fatte di quarzo e emettono UVA, UVB e addirittura UVC, che non sono presenti nella luce del sole che arriva al corpo terrestre, hanno in condizioni più che realistica, 2 metri di distanza, 1-2 ore al giorno, quindi non tanto, hanno questo effetto cancerogeno nel 100% degli animali, a meno che non si scherzi la lampada con un vetro comune di silicio, tipo finestra. E questo, dopo questa valutazione, questi studi, le lampade, tutte le lampade vendute in Italia adesso hanno il cubo di quarzo trattato in maniera da non farle più passare, da essere impermeabili ai raggi ultravioletti. Allora, questo anche dei cancerogeni in campo occupazionale, così c'è il professionale. Il professionale è un altro argomento importante che sarà sviluppato. Ci sono sia virus, ci sono sia agenti fisici, composti chimici, miscele complesse, come anche il fumo passivo, che sono cancerogeni in ambito occupazionale e che causano 3-4% dei tumori, che la percentuale è bassa, ma in termini assoluti significa 10.000 morti all'anno, quindi una quota non indifferente. Questo però è un campo in cui sono stati fatti grandissimi progressi. Dai tempi di prossima volta, che descrisse nel 1775 il calcolo Scrocco e gli spazzacamini, sono stati fatti grandi progressi, per cui questo tumore occupazionale è l'esempio paradigmatico di come la prevenzione possa, dei tumori possa avere successo. Questa sembra quella la figura di prima, ma qui è scritto non fattore di rischio, ma fattore protettivo. Come esiste una multifattorialità e un'epidemiologia dei fattori di rischio, esiste per fortuna anche un'epidemiologia dei fattori protettivi contro i tumori, che è stata notevolmente approfondita in questi ultimi anni. Anche in questo caso c'è la multifattorialità, nel senso che un singolo fattore protettivo può non prevenire, ma diminuire il rischio di diverse malattie, e la stessa malattia può essere attenuata da diversi fattori che possono anche interagire tra di loro. Ora non ho tempo, non so se qualcuno parlerà di interazioni tra sostanze cancerogene, se ce lo chiedete possiamo parlare anche di questo argomento. E gli agenti protettivi sono o dei farmaci, molti dei farmaci anche di uso più comune hanno proprietà potenzialmente anticancerogene, o soprattutto principi alimentari. Questo avrei 2 diapositive con centinaia di molecole di sostanze che hanno capacità protettive e che sono presenti spesso nella nostra dieta. Da qualche parte ci sarà anche, non solo negli alimenti, ma anche nelle bevande, per esempio la buccia del vino rosso che contiene il resveratrol, o meglio ancora il tè verde, altri tipi di tè che contengono dei polifenoli, come soprattutto l'epicardo catechino gallardo, che ha un nome strano, però è il 25% di peso del tè verde, e tanto che in Giappone e in Corea fumano tantissimo, la curva del tumore del polmone è in ascesa, ma molto sotto a quella dei paesi occidentali, forse si dice perché si assimila, anche perché non ha tanto terrestre. Allora adesso andiamo un po' più nel piccolo. Allora, nell'epidemiologia tradizionale noi abbiamo dei fattori di rischio e abbiamo delle malattie, non necessariamente dei tumori, anche altri tipi. E cerchiamo, se conosciamo il fattore di rischio, con uno studio prospettico, ad esempio uno studio per coorte, andiamo a cercare di vedere quale malattia si è effettivamente associata. Oppure riconosciamo la malattia, ma con uno studio retrospettivo, nello studio caso controllo, cerchiamo di risalire al fattore di rischio. Quello che c'è in mezzo corrisponde al periodo di latenza del tumore, che è molto lungo, può essere di anni, per esempio dopo i bombardamenti atomici per le leucemie, verso il picco è stato dopo soli 5 anni, quindi una latenza relativamente breve, ma per alcuni tumori può essere ancora molto di più, il mesotelioma pelvico da stessa, ad esempio superiore ai 40 anni, il periodo di latenza. E questo periodo che io ho rappresentato qui con un tunnel, in gergo epidemiologico, si chiama scatola nera. Scatola nera come la scatola di una nave, di un aereo, perché fino a poco tempo fa non sapevamo che cosa potesse succedere lì in mezzo. Adesso ci sono tantissime cose, ce ne sono ancora di più da scoprire, però conosciamo molte cose relative alla patogenesi delle malattie degenerative e nello specifico al processo della cancerogenesi. Al giorno d'oggi abbiamo, oltre la malattia, chiamiamolo così, endpoint finale. Adesso abbiamo anche degli endpoint intermedi che chiamiamo biomarcatori. Cioè noi possiamo misurare in un organismo esposto dei biomarcatori o di esposizione oppure di dose biologicamente effettiva come gli adotti al DNA o altri, ora non ho tempo di approfondire, o un danno biologico precoce funzionale che implica vari livelli del processo di carcinogenesi. Tutto questo dà le previsioni della settimana, però non è una diagnosi precoce, non bisogna essere così ottimisti da pensare che noi facciamo una diagnosi tutta precoce, perché il processo della carcinogenesi è estremamente lungo, estremamente implicato, quindi anche se in un individuo c'è un'alterazione del biomarcatore non possiamo avere. Però possiamo dire che è più a rischio di ammalarsi. Per esempio, un fumatore, se troviamo, noi abbiamo trovato delle volte in alcuni studi, tanti adotti a DNA in chi fumava meno di 10 sigarette, nella necrosi da trovare polmonare, quanto individui che fumavano 2 pacchetti al giorno. Quindi abbiamo gli strumenti per valutare, questo è solo un esempio, la suscettibilità individuale. Un'altra applicazione di questi biomarcatori è di valutare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e il sistema più ovvio stop, cioè evitare l'esposizione alle sostanze riconosciute come cancerogene. In questo caso riusciremo nell'uomo, ancora meglio in modelli animali, a prevedere già dopo poco tempo se questa l'interruzione dell'esposizione ha avuto degli effetti benefici. L'altra strategia di prevenzione dei tumori è usare farmaci oppure principi dietetici, un certo tipo di alimentazione, questo si chiama chemioprevenzione, e quindi vedremo capacità di esposizione a sostanze cancerogene, l'introduzione di certi farmaci, di certi alimenti, diminuisce le alterazioni dei biomarcatori e poi alla lunga, come abbiamo visto, ricordate la curva di mortalità per cancro del polmone, c'è poi un impatto sull'epidemiologia del tumore umano. Molto importante è anche, avevate visto in quella torta, il 3% era legato nell'attività fisica, e quindi anche l'attività fisica è molto importante come elemento protettivo, magari non a livello di Usain Bolt, ma a livello commisurato alle proprie capacità. Lo slogan più semplice da ricordare per la prevenzione dei tumori è 0530. porzione al giorno di frutta e verdura, 30 minuti al giorno di attività fisica, di esercizio fisico. Tutto questo vale per i tumori, ma vale anche per altre malattie cronico-degenerative. Una delle linee principali di ricerca del nostro laboratorio è proprio quella di trovare analogie tra i tumori e altre malattie cronico-degenerative. Ovviamente adesso sono di corsa, quindi semplifico un po' troppo, ma questa analogia che abbiamo trovato per l'aterosclerosi, con studi a livello molecolare, e dopo questa scoperta è innescata una serie di studi dalla prevenzione dell'aterosclerosi. Oppure per le malattie cardiache, voi trovate gli antifumatori, trovate tante lesioni molecolari nel cuore, quanti ce ne sono nel polmone, però nel cuore non ci sono tumori. I tumori del cuore sono molto rari, sono soprattutto benigni, sono soprattutto dell'infanzia e presumibilmente contratti in gravidanza durante la vita fetale, quando le cellule del cuore si moltiplicano ancora. Ma queste sono cellule perenni e la proliferazione è una condizione sine qua non. Quindi non ci saranno tumori, ma queste lesioni molecolari secondo noi ci indicano una possibile evoluzione verso altre malattie degenerative come potrebbero essere le cardiomiopatie. Lo stesso discorso lo possiamo fare per il cervello, per le cellule nervose che sono cellule perenne. In questo caso abbiamo studiato non solo il danno e la riparazione del DNA, ma anche delle proteine che sono molto importanti nella patogenesi di certe malattie. La principale si chiama tau e le malattie che ne derivano dalla reazione del tau si chiamano tauopatie, di cui la più importante è l'Alzheimer. In questo momento abbiamo in laboratorio dei topi transgenici che contengono l'HH-tau, cioè il tau umano, cioè dei topi che in ognuna delle loro cellule hanno la proteina tau umana. In cui stiamo facendo alcuni studi. Per prima cosa, la notte che sono arrivate, siccome evidentemente sono un po' pazzi, hanno cominciato a scannarsi fra di loro, ha speso decine di migliaia di euro e ne è morta una discreta percentuale, perché adesso li dobbiamo tenere tutti isolati. E lo stesso vale anche per la pece, anche questi sono topi transgenici, per un importante gene oncosoppressore. Io non so se parleremo di oncogeni, di geni oncosoppressori, se vi interessa ce lo chiedete e possiamo sviluppare questi argomenti. E valgono per il glaucoma, in cui abbiamo dato la prima dimostrazione che queste cellule che si chiamano cellule di intravecolato già un danno di tipo ossidativo a DNA, che ha già trovato applicazioni di prevenzione in terapia della
borsa, mi prendo la caramella.
Andiamo ancora nel più piccolo e vediamo cosa siamo capaci a fare. A livello del DNA noi possiamo studiare per esempio la suscettibilità individuale, per esempio con i morfismi genetici di cui ci verrà parlato stamattina o forse anche stasera. Possiamo studiare l'esposizione, questi sono dei prodotti del DNA a sostanze cancerogene. Ma questo non è più sufficiente perché siamo entrati nell'era postgenomica. Se qui per esempio c'è questo vetrino, qui ci sono 19.000 geni, l'espressione 19.000 geni. Fate conto che in ognuna delle nostre cellule ci siano il numero che è più ricorrente adesso, che è molto meno di quello che dicevo un tempo, 22.000 lampadine. 22.000 geni, identiche in tutte le nostre cellule, però non sono tutte accese queste lampadine, perché nella pelle stanno lavorando dei geni diversi da quelli che lavorano nel fegato. Quindi questa si chiama espressione dei geni e si studia a livello di RNA messaggero. Ma la cosa importante è che l'espressione dei geni varia a seconda dell'esposizione di quello che mangiamo, delle sostanze tossiche, mutagene, cancerogene a cui siamo esposti, delle sostanze protettive. Quindi questo ci permette a livello molecolare di studiare l'efficacia e anche la sicurezza. Lo vedremo quanto sto dicendo. In realtà poi il cosiddetto trascrittoma, cioè l'espressione dei geni, è ridondante, perché non tutti i geni che vengono espressi arrivano a livello di proteina, a me qui interessa la proteina, perché sono quelle proteine quelle che condizionano il processo della carcinogenesi. Purtroppo le proteine sono troppe. Non so quanto ce ne sia, credo che non lo sappia nessuno, ma potrebbe essere quasi un milione, forse centinaia di migliaia nell'uomo, e quindi anche con tecniche avanzate come queste qui se ne può studiare soltanto una piccola parte. E allora la novità, una delle novità più interessanti degli ultimi anni, di cui per degli spostamenti che abbiamo potuto fare, vi sarà parlato domenica mattina, sono i cosiddetti microRNA, che sono quelli che regolano l'espressione dell'RNA messaggero. Quindi, per dire, adesso tutto questo vi sarà detto più in dettaglio, ma è già per dare un'idea che noi a livello molecolare possiamo studiare gli effetti di certi agenti, la loro potenziale carcinogenicità, oppure effetti su altre malattie cronico-degenerative, ma anche gli effetti protettivi. Nella parte finale voglio delineare le strategie di prevenzione a livello primario, secondario e terziario, ammesso spiegando qual è il razionale. Allora, è chiaro che l'approccio principale, l'obiettivo principale della prevenzione primaria si rivolta agli individui sani e, come già accennato, ma come poi sarà sviluppato molto di più, abbiamo due alternative. Scusate, non sono alternative, ma sono complementari, tutte e due le strategie vanno applicate. La prima è di ridurre il più possibile l'esposizione delle sostanze cancerogene. Ma abbiamo un filo lungo decenni lungo il quale possiamo rendere l'organismo più resistente, più resistente alle sostanze cancerogene, con farmaci o con la dieta. Questo è quello che si chiama chemioprotezione, che in realtà abbraccia anche la prevenzione secondaria. Se la prevenzione primaria non ha successo, a volte può iniziare il processo di carcinogenesi. Questo dei meccanismi è un altro aspetto di cui mi sarebbe piaciuto parlare insieme, ma non c'è nel programma, ma di nuovo se lo chiedete lo possiamo parlare più in dettaglio. Si innesca così il processo di cancerogenesi che evolve attraverso stati multipli, attraverso un danno DNA, ma dopo altre fasi, questo si chiama iniziazione, la formazione che dura anni e decenni e che comporta la proliferazione, l'espansione clonale delle cellule iniziate e porta a un tumore benigno che comunque è sempre reversibile, cioè fino a questo livello il tumore può spontaneamente regredire, ma poi lo spazio, diciamo, di un annetto nell'uomo si può avere la progressione da tumore benigno a tumore maligno, cancro, ovviamente detto, succedono tante cose, cioè qui l'angiogenesi, di questo vi parlerò l'ultimissima ora, di questo argomento, e questo ci mette a disposizione anche delle armi per la prevenzione e per la terapia dei tumori. Le cellule si dividono per raddoppiamento e se ipotizziamo di partire da una sola cellula, per un'idea, perché in genere è un gruppo di cellule, ma poniamo una e cominciamo a raddoppiare le cellule, 1, 2, 4, 8, 6, 7, 2, 7, 4, arrivando a 10 divisioni, dopo 10 divisioni avremo 1000 cellule. Continuiamo, 1000, 2000, 4000, dopo altre 10 divisioni, quindi la 20ª divisione, avremo 1000 cellule, che pesa circa 1 mg, quindi comincia la massa tumorale a prendere fuoco. Ma dopo altre 10 divisioni, 1 milione, 1 milione, 1 milione, 1 milione, arriviamo a 1 miliardo di cellule che con larghissima approssimazione possono pesare 1 grammo. E quindi questo è il momento in cui si può fare la prevenzione secondaria e la diagnosi precoce, ovviamente seguita da un'intervento. tempo tempestivo, e questa diagnosi precoce può essere legata ai individui che hanno una suscettibilità particolare o per motivi genetici, oppure perché sono molto esposti, oppure può essere su larga scala, quelli che chiamiamo screening oncologici. Su questo argomento saranno diverse ore, quindi non vado in dettaglio. Lo screening oncologico, di cui quello specifico è un test, e lui Claudio Nicolao già nel 1928 ha descritto questo metodo, ma quello pubblicato dopo nel 1941, e è il metodo più, diciamo, paradigmatico di prevenzione secondaria, che magari farò molto sarà superato, perché magari nel futuro, nel meno lontano, sarà sostituito in prima istanza dalla ricerca del DNA dell'HPV in prima istanza. Perché si possa fare un esame oncologico ci vogliono diverse condizioni che salto, perché questo argomento, credo oggi per avanti, vi sarà parlato molto in dettaglio, e perché dobbiamo rispettare questi requisiti non possiamo fare, come dice qualcuno, mi faccio una risonanza, un attacco ogni 6 mesi, quindi non è così, devono essere mirate, ci devono essere certi criteri, per cui per esempio la ricerca del PSA per il tumore della prostata, dall'attacco spirale per il tumore del polmone, non sono accettati su larga scala per precisi motivi che potremmo magari anche discutere, mentre secondo me ci sono solo 3 tipi di tumore per quale si fa lo screening su larga scala, e che sono dei livelli essenziali di assistenza, quindi sono organizzati. Questo argomento sarà sviluppato molto in dettaglio, quindi non continuo. Se è fallito la prevenzione secondaria, il tumore continua ad andare avanti, più o meno lentamente o rapidamente, ma da questo miliardo di cellule continuerà a raddoppiare se non c'è un intervento dell'uomo. E dopo altre 10 divisioni, cioè la 40ª divisione, avremo 1000 miliardi, un chilogrammo, da un grammo a un chilogrammo. E quindi questo si spiega perché sia così difficile controllare i tumori. Spesso ci troviamo, quando si identifica il tumore in questa zona, quindi è molto difficile riuscire a fare prevenzione, ci rende conto del ruolo fondamentale che ha la prevenzione secondaria. Ma comunque è difficile, ma dopo la terapia insieme con la riabilitazione si può fare anche la prevenzione terziaria. Nell'ultima ora, domenica, vi farò anche qualche cenno alla prevenzione terziaria, che ha l'obiettivo di evitare, di prevenire la ricrescita in situ, l'invasione dell'altamente circolatore del terreno linfatico e lo sviluppo di metastasi a distanza. E credo di aver finito, voglio quindi concludere dicendo che i tumori, il cancro è una malattia veramente terribile, che ad oggi colpisce nella sua vita un uomo su 2 e una donna su 3, ma ci sono dei mezzi per poterla curare, non è più male incurabile, e più del 50% in media dei malati tumore sopravvive per almeno 5 anni, ma ci rendersi conto che possiamo anche prevenire i tumori a livello di prevenzione primaria, perché conosciamo in parte quali sono le cause, i fattori di rischio, e quali sono i meccanismi implicati sia nei fattori di rischio sia nei fattori protettivi. A livello di prevenzione secondaria, perché abbiamo degli strumenti di diagnosi precoce e abbiamo dei sistemi di organizzativi che ci permettono di mettere insieme delle strutture che sono dedicate alla prevenzione secondaria, e anche a livello di prevenzione terziaria, perché ci sono tanti possibili mezzi, ma al giorno d'oggi ci sono sempre più i farmaci cosiddetti miranti e intelligenti, in cui non solo, non come la tradizionale terziaria dei tumori che è di tipo citotossico e che colpisce indiscriminatamente sia le cellule madri che quelle sane, ma conoscendo i meccanismi molti meccanismi molecolari con cui progredisce il tumore, si può andare a cercare con determinanti farmaci a colpire certi meccanismi e quindi fare anche prevenzione terziaria. Va bene, con questo concluso.